Stiamo a Perugia, dove è stato occupato un dormitorio dagli stessi senza tetto che vi erano ospitati sino al 15 di maggio, e quando sono stati posti di fronte all'alternativa di finire in strada al freddo, al rischio dell'epidemia e anche al rischio delle multe, perché se sei in strada dopo le 11 di sera rischi di essere multato dalla polizia, hanno deciso di occupare la struttura che li ospitava fino a poco prima. E intorno si è creata anche una rete di solidali, e tra loro c'è Elisabetta, che è collegata con noi e con la quale cercheremo di capirne di più di questa vicenda. Ciao Elisabetta.
Buongiorno a tutte, tutti e tutto, eccoci qua da Perugia.
Allora, raccontaci un po' di questa storia.
Sì, allora, come hai detto giustamente tu, il servizio è scaduto il 16 di maggio. Era già in proroga da un po', perché è un servizio in appalto al comune e è un servizio che a seconda degli anni è stato altalenante ed è stato convocato o per emergenza freddo, quindi per qualche mese, oppure anche come dormitorio per 8 mesi stabile con operatori specializzati. Altri anni è stato addirittura chiuso, tant'è che poi era stato istituito come era stato rafforzato, diciamo, come servizio dopo una protesta precedente a seguito della quale una persona era morta di freddo. E purtroppo il tempo e il cambiamento climatico è quello che è, e anche se sono state fatte delle piccole proroghe di qualche settimana, gli ex utenti si sono ritrovati a dover scegliere tra il nulla e l'ancora meno, quindi a finire in strada con i rischi che hai precedentemente citato tu, o rischiare qualcosa in più e delle noie, diciamo, dalle forze dell'ordine, ma rimanere in quello che è il loro tetto da parecchi mesi ormai, sotto quello che è il loro tetto, diciamo.
Adesso da quanto tempo è che hanno occupato?
Eh beh, il 16 maggio, quindi siamo ormai ampiamente nella seconda settimana di autogestione. Il dormitorio è tenuto esclusivamente dalle persone senza tetto, ex utenti, che facevano parte del precedente servizio. C'è una lista nella quale c'erano questi nomi, e queste persone sono rimaste per lo più ad occupare, quindi una settimana e mezzo circa. Siamo in area di sgombero all'incirca, perché all'inizio hanno provato i primi giorni subito con moltissime volanti, anche la pressione di chiedere tantissime volte i documenti, molto incalzanti, insomma non penso che ci sia bisogno che descriva, no? le situazioni di sgombero, che più o meno sono note a tutti, ma hanno capito che c'erano troppe persone sia fuori che dentro, e che non era visibilmente, dal punto di vista mediatico, non era conveniente mandare in strada 20 persone con la pioggia e con il gelo, perché di notte fanno anche 6 gradi, quindi. Perciò stanno scegliendo un tipo di sgombero, diciamo, per sfilacciamento. Da poco l'assessora, se non sbaglio, ieri mattina ha rilasciato un'intervista sostenendo che in realtà il comune sta provando ad accordarsi, ma che è dall'altra parte che non ci sta volontà di accordarsi. Fondamentalmente propongono alle soggettività meno marginalizzate, o quelle in cui sgombero farebbe più clamore, quindi qualcuno con disabilità e cose simili, delle sistemazioni in realtà semplicemente lontane dal centro. Ad esempio è stato proposto ad un signore ipovedente che ha delle specifiche necessità, avrebbe bisogno delle forme di assistenza che lui stesso richiede, di andare in un hotel. Al di là del fatto che era sporco, il pranzo non era assicurato, questa persona è senza soldi e si è ritrovata di notte che non sapeva dove fosse il bagno, bloccato in ascensore, e di giorno a non sapere come procurarsi da mangiare. Tutto questo era stato assicurato per 15 giorni. Quindi se queste sono le soluzioni, è evidente che non sono per trovare un'accomodazione per le persone che si trovano nel dormitorio, ma semplicemente per sfilazzare, per fare in modo che rimangano meno persone possibili e fare uno sgombero senza clamore.
Ecco, penso che... Chiarissimo, chiarissimo. Quindi la situazione è assolutamente quella della politica del divide et impera, quella di cercare di offrire parziali soluzioni ad alcune persone, sostanzialmente di allontanarle da lì in maniera da indebolire l'occupazione e l'autogestione dello spazio. Quindi non hanno nessuna intenzione di trovare una soluzione definitiva. Ma quali sono, come dire, gli obiettivi degli occupanti attualmente?
Allora, gli obiettivi degli occupanti sono, loro dicono, we need a roof, abbiamo bisogno di un tetto beside the weather, quindi al di là delle condizioni meteorologiche, abbiamo bisogno di un tetto.
Lo dicono in inglese?
E alcuni, per esempio, le persone, ci sono dei senza tetto che vengono da Gambiani, parliamo anche in inglese. Tra l'altro ho dovuto anche arrangiare una traduzione estemporanea con le forze dell'ordine che stavano lì a tartassarli in italiano e loro non sapevo, quindi vabbè, delle situazioni grottesche che mi vengono in mente, tante di quelle cose che... alcuni parlano inglese, altri parlano francese, molti parlano comunque italiano, cioè di base ci si capisce, però sì, bisogna fare dei discorsi un pochino più...
Sì, no, io che non avevo capito che c'erano anche delle persone migranti all'interno di questa struttura, tutto qua.
Questo è un punto importante, in realtà ci sono numerose persone migranti, per lo più sono persone migranti, molte hanno dei documenti, diciamo, in una situazione traballante, e abbiamo parlato con loro e loro ci hanno parlato, ovviamente ci hanno detto moltissime volte che sanno che si stanno giocando alcuni aspetti, diciamo, legali non indifferenti per quanto riguarda per esempio la loro protezione ex umanitaria, che adesso non mi ricordo come si chiama con i decreti Salvini, ma insomma che è modificata, è stata ristretta, lo sappiamo. E nonostante questo rimangono in autogestione, addirittura anche la retorica che purtroppo come dire ci viene propinata in ogni secondo come migrante del voler mangiare a spese altrui, che è una cosa che ha ripetuto anche l'assessora ieri, viene completamente smantellata dicendo noi vogliamo un tetto e vogliamo la possibilità di avere dei documenti che ci permettano di lavorare, perché qua è un circolo vizioso, non posso affittare la casa se non ho lavoro, non posso prendere un lavoro se non ho la residenza, non posso prendere la residenza se non mi danno il documento, mi danno il documento se non ho lavoro, e quindi come facciamo?
Il solito circolo, il solito uroboro che si morde la coda delle vite migranti, delle vite dei rifugiati. Poi non c'è gran differenza in realtà, se non dal punto di vista delle amministrazioni, dei fogli di carta che allungano a questo e a quello. Quindi tu mi dicevi loro vogliono un tetto sulla testa e vorrebbero anche una chance per poter uscire da questo circolo vizioso.
Sì, esatto, cioè molti dicono ecco, io non è che sono per il lavoro ad ogni costo, ma loro, quindi io mi faccio da portavoce, perché anche questo è importante, non c'è nessuna strumentalizzazione o mediazione, cioè noi mediamo nel senso con le forze dell'ordine se c'è bisogno, però le necessità e la visibilità che possiamo dare è quella che richiedono loro, quindi loro stessi dicono noi vorremmo lavorare, vorremmo la possibilità di avere un lavoro che ci permette di mantenerci e possibilmente anche di mandare qualcosa alle nostre famiglie a casa, per chi ce l'ha, parenti, amici, perché molti vengono da situazioni per cui appunto hanno una protezione speciale, cioè, insomma giocarsi il ritorno non è poi una cosa leggera, abbiamo sentito tutti i racconti atroci di cui sappiamo bene dei lager in Libia, di alcuni che sono passati di là. E nonostante questo loro vogliono rimanere, vogliono occupare, quindi sono perfettamente coscienti della situazione in cui si trovano e il rischio che stanno correndo.
La protezione speciale intendi dire quella che danno alle persone disabili, con malattie, questa roba qui?
Dico, questo forse ho usato il termine sbagliato, quando per esempio rischi la vita nel tuo paese per determinate forme di persecuzione, e allora hai quello che una volta era la protezione umanitaria, però non mi ricordo bene. Ma
Sì, ho capito, insomma il riconoscimento dello status di rifugiato, tutto qua, chiarissimo, adesso sì, è tutto molto chiaro. Quindi tu ritieni che sia possibile uno sgombero imminente, e insomma se volessi fare un appello a chi ci ascolta, qual è quello di dare visibilità a quello che sta accadendo o altro?
Allora, sì, soprattutto perché appunto vi ringrazio tra l'altro per questa intervista perché bisogna poterne parlare il più possibile, tra l'altro da quanto ne so io non ce ne sono molte di occupazioni autogestite di soggettività migranti e non solo e senza tetto, quindi secondo me al di là della cosa degna di nota come evento politico, purtroppo se noi non abbiamo molto potere contrattuale come soggettività bianche o cittadine che mettono a disposizione il proprio privilegio bianco, quindi c'è bisogno sicuramente di visibilità mediatica per chi può, di sostegno anche materiale, perché anche organizzare pranzo e cene non ce le porta nessuno, bisogna è tutto su base praticamente volontaria. Gli altri servizi hanno negato la possibilità di sostenerci portandoci più cibo oppure dando più cibo alle persone che andavano alla mensa, quindi è molto complicata perché anche una questione di ricattabilità economica, di poteri economici, di rinnovo degli appalti, quindi a Perugia siamo molto isolate e bloccate. Un altro appello che io se posso farei è quello per avvocati e avvocate e avvocato che hanno delle specializzazioni in tema di migrazione e documenti, per poterci aiutare a capire quali sono anche i rischi di queste soggettività che stanno affrontando questa situazione, perché noi risposte, come dire, con competenze legali attualmente non ne abbiamo e stiamo cercando in tutti i modi di trovare delle persone disponibili gratuitamente a fare un consulto, ecco.
Ma bisognerebbe, c'è l'ASGI, che è l'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione, della quale fanno parte numerosi avvocati che spesso come dire, offrono i loro servizi pro bono. Dovresti provare a consultare il sito, vedere se riesci a trovare qualcuno nella zona di Perugia, ovviamente.
Ecco, quello sicuramente è una delle prossime cose che faremo. Il livello di stress e di allerta è elevatissimo, non solo per lo sgombero, ma perché da tutte le parti viene detto, da una parte che magari vogliamo manipolare noi come bianchi, sempre perché non le persone senza tetto, le persone soggettività razzializzate non sono mai dotate di raziocinio per conto loro, quindi qualsiasi cosa fanno vengono manipolate o si sta parlando per conto loro, è uscito anche sul giornale una cosa del genere, quindi,
beh, ovviamente se tu non li convinci a starsene zitti, buoni, tranquilli, eccetera, vuol dire che li stai manipolando, anche
esatto.
Quando ovviamente una decisione importante come quella dell'occupazione l'hanno presa loro, l'hanno fatta loro, la stanno facendo loro, e il ruolo dei solidali è come sempre quello di supporto, ma come dire, queste sono storie che purtroppo abbiamo sentito in tante troppe occasioni e che ci raccontano come la narrazione di veramente è veramente difficile, ecco.
È molto difficile, poi al tempo della pandemia, che è una pandemia fatta solo per persone bianche, ti dicono che si occupano delle situazioni anche dal punto di vista sanitario e poi ti tolgono l'acqua calda, cioè, qualcosa non torna, non so se mi spiego.
Certo, certamente sì, è ovviamente così. Ci resta ancora qualche secondo. Hai qualcosa che vuoi aggiungere, che ritieni importante comunicare, oppure ci salutiamo?
Ma io ho piacere a comunicare quanto questa lotta, questa battaglia non solo non toglie niente a nessuno, ma secondo me dovrebbe essere una forma anche di esempio di come in realtà si possono sfidare in un certo senso determinate situazioni che dal punto di vista legale ed economico spesso ci bloccano per poter manifestare il nostro disagio in una situazione economica e sociale veramente grottesca, direi. E se persino, e anzi giustamente, le persone senza documenti o in situazioni precarie riescono a fare un'occupazione di questo tipo, le loro rivendicazioni non solo vanno ascoltate o amplificate, ma forse possono essere anche un attimo di ispirazione per come dire, unirsi nella lotta e sentirsi anche stimolati, perché io credo che questa pandemia per molte soggettività abbia costituito, come dire, una forma depressiva molto estesa, e forse possiamo anche riuscire a fare uno scambio di energie grazie a queste situazioni, che è uno dei motivi per cui credo che abbia senso un'intervista del genere, anche se finisce più che altro a Torino e non a Perugia.
Beh, in realtà la pubblicheremo sul sito della radio www.radioblackout.org e anche sulla pagina Facebook, quindi se volete potete farla girare. Dal metà pomeriggio la ritrovi.
Io ricordo solo che c'è una pagina Facebook che si chiama Un tetto per chi, scritto KI, che in Walloof significa lui, lei, ce l'hanno detto le persone gambiane, e è la pagina che noi usiamo per dare risonanze e aggiornamenti sugli eventi.
Perfetto, una pagina per chi.
Un tetto per chi,
chiedo scusa. Ti ringrazio tantissimo. Ovviamente se ci saranno novità, altre speriamo positive, ma anche in caso di sgombero, fatevi vivi con noi, che i microfoni della radio sono aperti per tutti coloro che lottano.
Assolutamente sì, e che la lotta continui. Vi ringrazio molto. Un saluto a tutte, tutti e tutto.
Ciao.